C'è un articolo di un giornale inglese americano, Energy News, che parla di questo incarico, perché era uno dei più importanti allora, che si facevano anche alle società industriali, era il problema dell'energia, di ridurre il consumo energetico e modernizzare gli impianti.
Diciamo che però è indicato per tutto il mondo, però ecco, la sede CDC Europe era qui a Bruxelles.
Qui a Bruxelles, sì. Le fabbriche erano, le grosse fabbriche, diciamo, industriali, quelle che contavano di più, in Europa erano in Inghilterra, in Germania, avevamo due in Italia, una in Francia, in Olanda, una grossa fabbrica, c'è ancora, sempre più grande, in Spagna, c'erano 6-7 grosse fabbriche, si produceva un macinato di 4.000 tonnellate all'ora, al giorno, più totale. Comunque queste erano un'industria molto complessa, ricca.
Energivora, mangiava tanta energia.
Mangiava energia nel senso che, ma il vantaggio di questa industria è che lavorando a umido non c'era un rendimento energetico del 40-50%, ma del 97%, 95%, perché c'era ciclo combinato, produzione di elettricità e di vapore, e anche si usavano i gas di scarico delle caldaie per essiccare i prodotti, quindi era un ciclo che utilizzava l'energia fino all'ultimo.
Ciclo chiuso.
Chiuso,
no, è perché c'è un
integrato, sì. Da scalare. Però si produceva molta più energia, ma eravamo anche limitati perché le leggi, specialmente le leggi italiane, gli olandesi sono stati i primi ad aprire quella idiozia lì di tenere bloccata l'energia pubblica dalla privata. In Olanda si è cominciato a produrre energia e si metteva nella linea, nella rete normale. Adesso stanno parlando adesso in Italia specialmente, mentre qui in Europa c'è da parecchio per si fa questo. Lì sembra che sia un regalo, ma è una necessità, non si può lasciare i privati. Noi non potevamo usare il ciclo integrato perché non sapevamo cosa farsene del vapore, capisci? Per produrre energia ci vuole vapore, il vapore dovevamo buttarlo fuori, consumare migliaia di tonnellate di acqua del Po, scaldandola, per raffreddare le torri, per demolire il vapore, perché il vapore non ci serviva. Dovevamo produrre più vapore di quello che era necessario perché non avevamo abbastanza elettricità. Comunque quello stanno facendolo dopo 50 anni anche in Italia.
Un certo ritardo, sì.
A proposito di emigranti.
No, c'è anche un problema molto ancora oggi più che mai, un problema enorme con l'energia rinnovabile. Comunque diciamo che, ritornando a lei, diciamo, da 70 diciamo, è fisso qui a Bruxelles, non ha più avuto incarichi?
Sì, sempre nello stesso ambito, verso la fine, gli ultimi 5-6 anni, mi hanno promosso, spostato, diciamo, nell'ambito della CPC International, ma sempre stando in Europa. Sì, le dicevo che negli anni 80, io sono una professione in Europa, negli anni 80 noi avevamo in questa società, oltre alle fabbriche che erano di proprietà della società, c'era una quarantina di, o trentina, non le avevo mai contate veramente, di società con le quali avevamo un contratto di assistenza e partecipazione di capitale minimo, qualche volta anche il 50%, ma generalmente molto basso, no?
E lei ha lavorato per questa
Allora questo gruppo di imprese, che noi le trattavamo come le altre, a un certo momento hanno voluto metterle insieme per altre ragioni e mi hanno dato l'incarico di sopravvedere tutte queste società che avevano produzioni molto diverse e diversificate e nei posti più svariati, a parlare della Cina, del Giappone, della Corea, della Malesia, dell'India, l'Australia, la Nuova Zelanda, il Pakistan, la Turchia, poi in Africa la Nigeria, Sudafrica, Kenya e altre. E anche due grandi società negli Stati Uniti, una vicino a Chicago, sul lago Michigan, e una in Canada, che erano legate a dei petrolieri, perché si faceva l'alcol, si produceva l'alcol, non solo come sperimentale, ma come ho detto, ma soprattutto per il futuro, per studiare bene e capire bene il meccanismo, quello che io sto bestemmiando qua perché nessuno ne parla, il meccanismo perfetto.
Globale, ciclico e non solo, ma integrato al 100%, perché anche le centrali elettriche che si devono fare sarebbero fatte a biomassa, tutta biomassa locale, da quella dei comuni, delle strade, dei parchi, eccetera, a quella del grande gruppo, o delle pietre o di qualunque altra, ma soprattutto il grande gruppo fomento, che noi italiani possiamo parlare.
La pietra è già un po' diversa, e ha meno sottoprodotto utile. Mentre invece sarebbe utile per l'Africa, certo. Paradiso terrestre, si tirerebbe via la miseria d'Africa, perché invece di mandare là delle sovvenzioni, che sono gli sprechi dell'Europa, centinaia, 20 milioni di tonnellate, 30 milioni di tonnellate che sono dispersi da politiche, come si dice, surplus,
tra sprechi, deterioramento e come si dice, esportazione finanziata, esportazione, come si dice, sostenuta.
Si dovrebbe mandare là il capitale, tenerli in vita, ma mandarli i capitali perché imparino a produrre da soli, hanno il territorio 4 volte l'Europa, 10 volte l'Europa. Comunque questo per 7 anni l'ho fatto, fino a che sono andato in pensione. E io ho fatto il giro del globo ancora molto di più di prima, perché mi sono dimenticato che all'inizio, quando sono venuto via dall'Argentina, ho fatto teoria 6 mesi, ma ho fatto 3 mesi attivi in Australia per raddrizzare le sorti di quella fabbrica che hanno loro sul golfo di Sydney, che aveva troppe perdite, che era minacciata di chiusura da parte delle autorità, e che è stata una bellissima esperienza per me e per loro, è stata la salvezza di quella fabbrica là, che adesso è rinnovata e credo che ne facciano un'altra, un po' più distante, un po' lì.
Sì, ha fatto un'esperienza internazionale, ma diciamo, a condurla all'estero è stata soprattutto una scelta professionale. Nel caso dei genitori c'è stata un altro tipo di migrazione? O...
No, da parte di mio padre, viene dalla famiglia dove mia nonna, questo è mio nonno, aveva avuto 14 figli, ne erano rimasti adulti dopo morto il prete a 24 anni, che era il decimo, sono rimasti in 9, gli altri sono morti da bambini. Ma 9 adulti sono cresciuti fino all'altro giorno, diciamo. Ecco, questi fratelli di mio padre, uno è andato in Canada, uno in Sud America, a Buenos Aires, che li ho trovati là, e uno in Francia. dopo non so, non ho potuto seguirli tanto, ma mio padre è andato nel 14 sul lago, sul Niagara, sulla cascata del Niagara, sulla ferrovia tra gli Stati Uniti e il Canada. Lì è stato per 3 anni, ha vissuto sui carri bestiame, diciamo, che andavano avanti col lavoro della ferrovia per 3 anni, e poi nel 17 ha scelto proprio il momento giusto, è rimpatriato
durante Caporetto
e si è trovato con la rotta di Caporetto, che l'hanno preso dentro, ha fatto prigioniero gli austriaci, portato nel campo di concentramento, dove si è salvato perché aveva quelle monetine d'oro o d'argento che aveva portato via con sé, legati, chissà come si mettevano, allora non li smodavano come Auschwitz i tedeschi, ma avevano una borsetta con 2 fili che si legavano attorno alla borsa qua, ai genitali, per non perderli, e si è salvato durante il significato un po' di pane.
Ma non era militare, chiaramente. Era, diciamo, l'avanzata degli austriaci.
Sì, dopo la disfatta di Caporetto, poi i tedeschi si sono andati sulla guerra, si è finita nel novembre del 18, lui è tornato a casa, che pesava 35 kg, non per torture, ma solo perché non aveva mangiato.
Infatti si chiama
la sua migrazione è stata di 3 anni praticamente negli Stati Uniti e Canada.
Il papà si chiamava
Orest. Mentre mia madre era figlia invece di questa nonna, lei non è mai emigrata la nonna, ma il marito di questa mia nonna, Maria Teresa, che si chiamava Ermenegildo Pastorutti, che era fratello di un ex sindaco di Vicinetto, un'altra storia da raccontare, ma non c'entra con l'immigrazione. Quello invece nel 900, credo fosse stato, esatto, è morto di silicosi, perché era andato a lavorare a Temeswar, di Moshawar, si chiama oggi, e non so neanche se sia romena o inglese adesso, o se è indipendente, autonomo.
Penso che sia romena,
di Moshawar. Comunque, non ha importanza, lì lavorava nel fornace. In quei modi come lavoravano allora, in poco tempo si è preso la tubercolosi, oltre che si va la silicosi, ed è morto, ha lasciato 3 figlie piccole, di cui una era morta prima di lui ancora, ma erano 3 figlie di un anno di differenza l'una dall'altra, ogni anno che veniva a casa lasciava una figlia, e l'ultima, la più giovane, la più piccola, è morta prima che lui morisse. Nel 1900, aveva 29 anni, non so esattamente la data, 29 anni, deve essere del 71, del 71, mia nonna era del 73, lui era del 71.
E sua madre, quindi?
Invece mia madre era del 97.
Signora Pastorutti, il nome di sua madre?
Clementina.
Il papà Oreste invece?
Il papà Oreste invece era?
L'800?
È del 91.
Si ricorda quando sono scomparsi?
Come?
Si ricorda quando sono scomparsi il papà Oreste?
Sì, mio papà è morto nel 67, ero in Argentina, e la madre è morta nel 40, no, mia madre è morta nel 97, 76, fa
73.
73. No, 83. Cosa?
Ha detto 83 o 73 anni?
Era del 97, è morta a 76 anni.
73, 73.
73.
Quindi diciamo i genitori, il padre di sua madre a questa migrazione in Romania, suo padre ha lavorato 3 anni in America e poi è tornato, non è più emigrato.
No,
è abbastanza l'esperienza.
Anche consigliava a tutti di emigrare. Diceva che lavorando 14 ore al giorno come ho lavorato io potevo vivere bene anche qua.
E da
quel modo la sua idea era che lui non voleva morire con gli zoccoli da contadino, voleva morire con la cravatta. Me l'ha perseguito per tutta la vita, anche quando era di grande. Mi ha voluto mandare a scuola i figli, non ha voluto che facessero il contadino.
E lei ha fratelli?
Avevo un fratello, si è morto giovane, poi 59 anni. Quello amava il commercio. Aveva fatto il volontario in guerra per quanti anni, partito da 18 anni, è tornato nel 47, 38-47, ha fatto 9 anni di soldato, carriera militare, prigioniero dagli inglesi,
Africa.
A Rodi, era insieme con i tedeschi, lì non hanno fatto la guerra tra di loro come a Cefalonia, si sono arresi per fortuna e sono finiti prigionieri degli inglesi, non so dove, credo sia in Sicilia, per 6 mesi, poi è tornato a casa pieno di pilocchi, è malato ma se l'è cavata e si è messo a fare un po' di commercio con qualche commerciante. Poi si è fatto una catena di ristoranti lungo la ferrovia Cervignano-Venezia, Padova. E aveva il bar di Padova, il ristorante di Venezia, poi aveva quello di Porto Volaro, poi quello di Cervignano. Poi si era fatto una piccola collezione di ristoranti di. Era molto bravo e sapeva ben trattare i clienti, eccetera, eccetera.
E più giovane, più anziano?
Era più vecchio di me, di 20.
E si chiamava?
Primo.
Primo.
Aveva scelto 2 figlie, la moglie.
Nel 69. No, nel 79. Detto è morto 59 anni.
È morto nel 79.
Lui non è emigrato,
lui aveva fatto soldato un po' in giro in Jugoslavia nelle isole del Dodecaneso, allora si chiamava, era arrivato a maresciallo. Non ho mai visto vestito da maresciallo, ma così è.
Beh, forse dopo la prigionia è difficile. Quindi queste diciamo le grandi tappe della sua immigrazione, diciamo, per motivi professionali, anche più che altro l'ha quasi subita, è stata la ditta che in qualche modo ha gestito le sue.
Sì, ho avuto una vita che era un esemplare
multinazionale
di onestà e di fair play, diciamo. E in tutti questi paesi lei ha sempre lasciato un buon ricordo a tutti, e anche Castelmassa, per dare un esempio, che vale per tutti, vale qua per l'Olanda, vale per la Germania, erano una fabbrica di rottami che loro avevano preso dopo la prima guerra. Hanno messo dentro il know-how e il capitale iniziale, il minimo per poterla portare avanti, e avevamo 450 operai all'inizio.
In quella zona è tanto.
Ed erano gran parte, lì i sindacati erano dominanti comunisti, avevamo il 75% di votanti per i comunisti a Castelmasse. Abbiamo avuto i sindacati che hanno fatto i sindacati, ma hanno fatto i sindacati che hanno agito con un buon fair play, diciamo, con noi. La fabbrica oggi ne ha 40 di impiegati, o 45. Macina quattro volte di più di 1000 tonnellate al giorno, e sembra un giardino ed è come una farmacia. Sono tutti diplomati, tutti o laureati, ma se non ci fossero stati comprensione tra il comune e la fabbrica che ha comprato un campo sportivo, la strada statale per potersi espandere, eccetera, e avere la comprensione di tutto quello che si stava facendo, quella fabbrica l'avremmo chiusa due volte. Ce n'è è andata bene, e così anche negli altri posti non abbiamo mai licenziato nessuno. Ma li abbiamo riqualificati e si sono formati fuori migliaia, centinaia di piccole imprese che hanno ognuna il suo mestiere, che lavorano per diverse fabbriche, meccanici, elettricisti, eccetera.
Quindi diciamo che avete lasciato un segno nel tessuto sociale urbano della zona.
Pensare che nel 46 il direttore l'hanno assassinato e sepolto lungo il fuoco, che era un americano, con quale accusa non si è mai saputo, la fabbrica o chiudeva o seguiva quello che dicevano i tedeschi, non c'era mica altro da fare. Ma lì è stato quel periodo nero degli assassini senza sapere molti, sono nel letto.
Sì.
E in un momento volevano portarla via, naturalmente.
E in quegli anni era Padova studiando.
Ma sì, nel 45, 46, subito il fine della guerra. Quando dominavano le bande di sbandati politici,
sì,
eccetera, di vendette, no, del genere.
Allora, a quel tempo era a Padova a studiare prima di...
Io ero ancora a studiare, sono tornato. Sono andato là che era un altro direttore, un italiano.
Bene. Noi di solito completiamo l'intervista con...
Mi sono fatto 5 strumenti quell'anno lì, nel 95, e poi ogni anno andavo su dei periodi per sempre migliorare il lavoro, e ho fatto fino all'altro giorno che mi ha fino altre volte mia moglie, poi ho fatto l'archivista, ma ho fatto una settantina di strumenti. Mi è piaciuto moltissimo, un lavoro non solo fisico, ma anche molto interessante come della libreria. E leggo i giornali o i libri e vedo le bestialità che stanno andando avanti, perché non ascoltano, perché in fondo il cittadino non ha voce in capitolo, non può parlare, non può neanche scrivere i giornali perché deve scrivere 4 righe, dovrebbe fare un riassunto in 4 righe o 10 righe o 30 righe di un soggetto che è molto importante e non si riesce a entrare.